testa, ce l'hai son testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Ed eccoci qui in diretta. Prima del Kennedy, prima della sigla, dicevamo che questa è la prima trasmissione di impatto dell'anno. Impatto, trasmissione che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, ormai non ricordiamo più da quanti anni.
Beh, è facile, dal 77.
Sì, Radio Onda Rossa trasmette dal 77, impatto no, però comunque possiamo aggiungere che non trasmettiamo solamente dagli 87.9, trasmettiamo anche in DAB, basta cercarci con Onda Rossa e nella provincia di Viterbo e nella provincia di Terni, insomma, potrete ascoltare le nostre leggiadre voci. Dicevamo oggi stranamente che da questi microfoni iniziamo sempre in ritardo, noi che da questi microfoni iniziamo sempre in ritardo, presi dalla frenesia della prima trasmissione del 2025, abbiamo iniziato in anticipo di ben 2 minuti.
Beh, un risultato encomiabile. Feel the funk, yo.
Let it flow. E comunque, per chi non ci avesse ancora ascoltato, chi non ci ascoltasse dal 2024, dalla gloriosa trasmissione natalizia con cui mi abbiamo omaggiati delle migliori musichette natalizie più trash possibili, ricordiamo che Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Oggi, insomma, parlando, dato che trasmettiamo da Roma e di solito ci occupiamo di mondezza, non ci faremo mancare anche oggi il tema della mondezza, perché andremo a parlare dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Guidonia,
che ha avuto un nuovo stop.
E poi andremo a parlare anche del porto di Fiumicino, quindi avremo 2 corrispondenze, una per quel che riguarda il TMB di Guidonia, l'altro il megaporto di Fiumicino, dove ci sono, dei risvolti annunciati dalla stampa oggi, quindi anche per quel che riguarda quel progetto nefando. Però comunque, dato che è il tema della settimana o il tema degli ultimi 10 giorni, Probabilmente abbiamo già in scaletta di parlare anche brevemente degli incendi in California, in quel di Los Angeles. Adesso vi lasciamo rapidissimamente con un pezzo a tema e poi torniamo con le notizie.
If you never look behind the scenery.
E quindi Los Angeles sta bruciando, lo dicevano i Dead Kennedys, ma lo dicono più o meno tutti i giornali ultimamente, perché sta bruciando veramente. Insomma, se non vivete sotto un sasso, se non siete, avete vissuto sotto un sasso nelle ultime due settimane, lo saprete benissimo.
Sì, grandi incendi si sono sviluppati in vari punti delle contee della città di Los Angeles, che è una conurbazione gigantesca, tra l'altro. Infatti si
dovrebbe essere grande più o meno quanto l'Umbria.
Esatto, quindi parliamo delle contee di Los Angeles, e dal mare alle colline fino alle montagne, insomma, cioè, è insomma, un posto parecchio grande, e gli incendi che si sono sviluppati sono altrettanto grandi, e in più sono caratterizzati da una rilevanza catastrofica, perché tutta l'area è densamente abitata, densamente urbanizzata, densamente cementificata, e questo insomma ha contribuito a far sì che i forti venti che soffiano in tutta quella zona, con una situazione di scarsezza e di siccità, e con anche un'impreparazione, un'inadeguatezza strutturale della protezione civile statunitense, che è sempre sul rischio di essere poi, tra l'altro, cancellata con un colpo di penna. Gli apparati di prevenzione e tutela, vedisi vigili del fuoco, sono molto spesso corpi, anche nella storia degli Stati Uniti, privati, e quindi insomma queste difficoltà si uniscono e si raggiunge, come tutti i giornali annunciano, oltre 250 miliardi di dollari di danni. E ci viene un po' da ridere, perché 250 miliardi di dollari di danni sono una cifra iperbolica, ma evidentemente, quando oltre a colpire i quartieri più disagiati, gli incendi distruggono ville e comprensori da decine, centinaia di milioni di dollari, come tutti i giornali hanno ampiamente documentato, insomma, il piagnisteo di VIP e Vipparelli che hanno avuto la casa distrutta da questa serie di incendi, che questo fa molto più notizia di invece interi quartieri popolari spazzati via dalle fiamme, e così. Siamo raggiunti a questa cifra record, e con la bellezza di 24 morti. Però insomma non è che è una novità per quelle aree questi incendi così disastrosi. Non so se vi ricordate, proprio all'inizio della prima legislatura di Donald Trump, in pieno Covid, altri incendi mastodontici illuminavano di rosso le notti degli stati e della California, che tra l'altro erano poi sotto lockdown. Quindi insomma è una storia che si ripete, un po' come da noi quando ci sono le alluvioni e le conseguenze e i conseguenti distruzioni causate dal dissesto idrogeologico, cioè tutta una serie di fattori causati dallo sviluppo capitalistico ed urbanistico di certi territori, che quando un evento naturale poi si impatta su quei territori così sfruttati, così che hanno preso quella hanno quella conformazione, diventano ancora più devastanti, perché insomma si è costruito male, le strutture, i servizi primari sono assenti, e quindi ogni piccolo evento climatico che poi stanno diventando sempre più frequenti, si abbatte su un'area, lo fa in maniera sempre più distruttiva, perché quell'area è debole ed è delicata, e quindi insomma oltre al piagnisteo dei ricchi e ricchissimi californiani che hanno avuto il villone distrutto, poi c'è il dramma di decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone a spasso, senza una casa in uno stato dove la casa è già un problema pesantissimissimo. Cioè noi parliamo del posto dove le case, trovare una casa è difficile, è caro, perdere la casa vuol dire praticamente rimanere per strada per, col serio rischio di rimanerci per parecchio tempo se non per sempre, come già decine di migliaia di persone vivono per strada in tutta la California, accampati con le tende per le strade delle maggiori città californiane, ed è una cosa abbastanza risaputa e celata dai mezzi di principali mezzi di informazioni per non far vedere il degrado e la povertà che invece negli Stati Uniti abbondano in maniera importante. E poi insomma degli elementi strutturali oltre all'urbanistica, poi c'è tutto l'aspetto della protezione civile che è un corpo inesistente che insomma rischia sempre di essere cancellato, ed è anche insomma una struttura veramente basilare, e in più tutte le problematiche legate ai vigili del fuoco, che sono strutture che da sempre nella storia degli Stati Uniti sono strutture parapubbliche, paraprivate, privatizzate, privatizzabili, insomma in questo modo è molto difficile pianificare degli interventi di soccorso, e in così una zona così ampia ed è molto difficile anche pianificare magari anche interventi di prevenzione, perché si è tutto spezzettato e ognuno ha l'interesse a portare profitti al proprio orticello, è evidente che più incendi ci sono e meglio è, perché più si lavora, e questo è purtroppo un dato terribile.
Sì, un'altra contraddizione forte che viene fuori, è venuta fuori in questi giorni negli Stati Uniti, è che erano circa 400 i pompieri detenuti che sono diventati 800 negli ultimi giorni, ma probabilmente aumenteranno se aumenterà la necessità. Che cosa si intende per pompieri, quindi vigili del fuoco detenuti? Si intende che in California è stata votata la cosiddetta slavery clause, quindi la clausola schiavitù, per cui si possono utilizzare i carcerati compiti di pubblica necessità. Quindi se si dà la preferenza i detenuti possono dare la preferenza a un determinato tipo di compito, se danno la preferenza ai vigili del fuoco verranno utilizzati in questi casi, vengono chiaramente sottopagati, pagati al massimo $10 l'ora, ma in realtà molti di loro vengono pagati sì e no un dollaro l'ora, e quindi abbiamo 800 detenuti probabilmente morti di fame che vengono utilizzati per difendere le ville dei ricconi come vigili del fuoco sottopagati, in uno strano esempio di schiavitù post-apocalittica con questo cielo rosso californiano.
Sì, beh, poi
molto poi cyberpunk come.
Ma insomma, cyberpunk forse è più un passato remoto che ritorna che un futuro. Comunque
sì, si dibatte anche sul fatto se questa appunto clausola sia o no ascrivibile alla schiavitù, dato che la schiavitù negli Stati Uniti è stata abolita in Costituzione nel tredicesimo emendamento.
Poi insomma c'è anche da parlare magari dell'addestramento che questi detenuti hanno in queste mansioni di spegnimento di incendi.
O se non vengono semplicemente buttati così al fronte delle fiamme.
Perché insomma spegnere incendi di larga portata è un lavoro che non si fa solamente con l'auto, con l'idrante, ma c'è un lavoro d'equipe molto complicato per impedire che le fiamme si propaghino. Insomma, è una cosa abbastanza complicata di cui non evito di parlarne, però è evidente che l'addestramento è una parte cruciale, come l'equipaggiamento. E visto che l'equipaggiamento alcune volte poi viene regalato agli amici ucraini per le esigenze della guerra combattuta in Ucraina tra Russia e Ucraina, è evidente, e poi se questi mezzi magari non vengono nemmeno rimpiazzati, è evidente che la situazione si fa ancora più complicata, perché ti ritrovi parecchio sguarnito. Vabbè, questo è quanto. Quello che è sicuro è pure che, insomma, i cambiamenti climatici si fanno sentire, perché le temperature medie in questi giorni in tutta la California sono un attimino, insomma, sono temperature importanti. La temperatura massima supera di poco i 30 gradi, 31, 29, e insomma, per essere il 31 dicembre non c'è assolutamente, non è male, e con i venti, insomma, quindi i boschi, le piante e tutta la vegetazione è secca, perché con 30 gradi e senza piogge è tutto secco.
E quindi si parla di fuochi artificiali che avrebbero innescato i numerosi roghi, che poi pian piano si sono uniti e sono diventati circa 3 enormi incendi che adesso stanno lambendo la città, quindi hanno bruciato molte delle zone periferiche.
E va bene, ma questo, insomma, è quello che si ripeterà ciclicamente in tutte le aree densamente urbanizzate e urbanizzate in maniera assolutamente
conclusionata.
Sì, insomma, urbanizzate con l'unico scopo di fare profitto legato all'urbanistica e alla speculazione immobiliare, e senza pianificazione. E Los Angeles è un esempio abbastanza fulgido di una pianificazione che è poi tutta incentrata sull'utilizzo dell'automobile e non sullo spostamento a piedi. Insomma, questa è storia nota di questa città, e quindi, insomma, consumo di suolo senza remore, e questo, insomma, però in qualche modo poi alla fine lo si paga con degli eventi climatici estremi che si stanno facendo ogni anno sempre più frequenti.
E rientriamo in diretta, rientriamo in voce, siamo in contatto con un esponente dei tavoli del porto. Pronto, ci senti?
Sì, ciao, buonasera a tutti, sono Davide Di Bianco, uno dei portavoce del comitato.
Va bene,
e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Sì, 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 allora facciamo capire agli ascoltatori e alle ascoltatrici di che cosa stiamo parlando. Allora, parlavamo della California, no? Introduciamo così. Mettiamo che abbiate dei soldi da spendere, siete in California, ci sono degli incendi, siete un po' stressati, decidete di voler andare, di voler prendere un aereo e di voler andare a farvi una bella crociera per il Mediterraneo. Quindi ve ne andate dalla vostra città che sta bruciando, avete due soldini da spendere e avete bisogno di un mega porto crocieristico, perché volete prendere una crociera vicino ad un aeroporto internazionale. Quale posto migliore di Fiumicino? Diciamo che insomma, atterro con l'aereo a Fiumicino e poi mi prendo la mia bella crociera che mi fa il giro del Mediterraneo. Anche più comodo sarebbe se questo porto fosse un hub appunto dell'intero Mediterraneo per tutte le grandi compagnie, le più grandi compagnie mondiali di crociere. E questo è un piano che aleggia nell'aria da un paio d'anni, ci sbagliamo?
Sì, no, da un po' di più di un paio d'anni. Allora, intanto diciamo l'introduzione.
Sì, 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 come polo crocieristico, perché in realtà, appunto, sì, diciamo, la speculazione, esatto, è di più lunga data.
Sì, esatto. Diciamo che l'introduzione è stimolante perché crocierismo e cambiamento climatico sono due facce della stessa medaglia. Quindi, se oggi in mezzo a Los Angeles brucia per effetto del cambiamento climatico, dall'altra parte c'è il fatto che questo cambiamento climatico avviene anche grazie al fatto che c'è un turismo impazzito, che è il turismo crocieristico, che produce quantità enormi di emissioni nocive e quindi contribuisce al problema. Ora, nello specifico, questo progetto che la più grande multinazionale del crocierismo, la Royal Caribbean, vorrebbe realizzare a Fiumicino, è un progetto che per tantissimi versi è assurdo, nel senso che ha tantissime criticità sia ambientali che dal punto di vista normativo. La storia nasce da un vecchio progetto che era destinato alla realizzazione a Fiumicino, ad Isola Sacra, di un porto turistico per le imbarcazioni da diporto, un progetto che era passato di mano in mano, tra cui la famiglia Caltagirone, il gruppo Acquamarcia, aveva acquisito questo progetto e deteneva la società che aveva la concessione per 90 anni. Poi, per una serie di vicissitudini giudiziarie, questo progetto è fallito, la società è fallita e solo nel 2019, 20 e 21 si è affacciata sulla scena la Royal Caribbean, che ha rilevato quella società, quindi la concessione per fare un porto turistico, però chiede una variante tecnica, un progetto, cioè una modifica del progetto che in realtà cambia la natura della concessione, quindi non più un porto semplicemente turistico, da 1500 posti barca riducono i posti barca per fare un molo per le navi da crociera. Ora, qui bisogna dire che Roma capitale il suo porto crocieristico già ce l'ha ed è un porto pubblico su cui lo Stato sta investendo enormi risorse pubbliche a Civitavecchia. Quindi qual è la necessità di fare un doppione? Cioè, qual è l'interesse pubblico nel fare un doppione a Fiumicino? È chiaramente un'iniziativa contrastante il ruolo e la funzione dello Stato da questo punto di vista. Quindi c'è anche questo aspetto di, diciamo, pianificazione della funzione portuale che, diciamo, questo progetto rappresenta una vera e propria minaccia. Oggi, grazie all'inserimento di questo progetto nel decreto Giubileo, questo progetto è stato classificato come una delle opere essenziali per il Giubileo, quindi ha preso una scorciatoia, un'accelerazione notevole.
Scusa un secondo, per il Giubileo quindi sarà pronto quest'anno, chiaramente.
Forse quest'anno, guarda, quest'anno non apriranno nemmeno, cioè non faranno nemmeno una buca.
Ma come il Giubileo? Perché quest'anno si deve costruire un'opera per il Giubileo, la si costruisce quando?
Allora, il cronoprogramma della società è stato variato 4-5 volte. Oggi l'ultima versione prevede l'inizio dei lavori nel 2026-27, quindi completamente fuori le tempistiche del decreto Giubileo. Ma è chiaro che è solo un escamotage per avere quelle procedure accelerate previste dal decreto Giubileo. Ok? Quindi oggi, se andiamo sul sito del vecchio faro, non c'è niente, c'è una scogliera di un lavoro iniziato nel 2010 e non completato, che è una diga foranea, che però è tutto lì, fermo, cioè, anzi, tutto quel bacino si sta insabbiando, e dove ci sono i vecchi bilancioni, che sono questi trabucchi tipici di Fiumicino da pesca, si sono completamente insabbiati. Quindi già oggi la realizzazione di quel molo ha cambiato le correnti marine e sta cambiando proprio la tenuta dell'equilibrio della costa. Ora, fare un progetto di un porto crocieristico privato in quel sito vuol dire cambiare gli equilibri del flusso di croceristi, che parliamo oggi a Civitavecchia arrivano circa 3 milioni di croceristi l'anno, e di cui una buona parte arriva in treno. Se facessero un porto privato, la metà di questi croceristi, la Royal dichiara circa 1.300.000 passeggeri l'anno per i primi anni, arriverebbero direttamente coi mezzi su gomma, quindi andrebbero a aggravare il problema del traffico su tutto l'asse autostradale Roma-Fiumicino fino in centro, centinaia e centinaia di pullman ogni giorno.
Vorrei ricordare un attimo ai romani, alle romane che ci stanno ascoltando, che cos'è l'innesto della Roma-Fiumicino sul raccordo anulare. Se parliamo di ore e ore di coda, sono dei tappi perché appunto le corsie sono molto strette, sono state progettate molti anni fa per dei bisogni comunque di una popolazione estremamente diversa, anche un tipo di turismo estremamente diverso. Adesso invece questi innesti, quello snodo lì si intasa praticamente, certo, ogni giorno, sempre intasato.
Pensiamo pure alle code che si formano al viadotto della Magliana, quando arrivi a Roma e ti devi innestare per andare all'Euro, anche lì sono ore di code tutti i giorni. I pendolari che tutti i giorni fanno avanti e indietro lo sanno bene qual è la situazione del traffico su gomma di Fiumicino, per non parlare di quello su ferro, che è gravemente carente.
Poi, quindi, appunto, una nave da crociera,
soluzione progettuale che non è inserita in nessuno strumento di pianificazione territoriale, va ad aggravare ulteriormente questo progetto. Oggi il comune di Fiumicino, grazie proprio ai poteri dati dal decreto Giubileo, si è posto come ente attuatore dell'opera, quindi ha sposato completamente l'interesse della multinazionale americana e sta portando avanti con decisione questo progetto, senza tenere conto delle criticità che noi, come rete di comitati territoriali, come rete popolare, stiamo sollevando da anni, cioè numerose criticità di tipo ambientale, perché non c'è una viabilità adeguata a sostenere questo tipo di flussi, noi abbiamo già un problema di inquinamento dovuto agli aerei, che già oggi inquinano pesantemente l'aria, quindi aggiungere anche le navi che inquinano maledettamente vuol dire realizzare proprio un vero e proprio delitto ambientale.
Sì, una nave da crociera, parliamo di quante? 5.000 persone? 5.000 turisti?
Parliamo delle più grandi navi da crociera, che classe Oasis o Icon, da 5.000 a 7.500 passeggeri.
Ok, facciamo 5.000, un autobus ha circa 50 posti, parliamo di 1.000 autobus, magari non tutti prenderanno l'autobus, ma parliamo comunque di centinaia di autobus che tutti assieme...
Centinaia di pullman o di mezzi privati, come navette o taxi, che devono raggiungere l'aeroporto Roma per andare a visitare quel famoso americano di cui parlavi tu, che viene dagli Stati Uniti. Chiaramente non si ferma a Fiumicino per andare a mangiare al ristorante, no? Andrà a Roma a vedere la capitale, sta nelle cose, quindi il problema del traffico è il principale problema. Poi c'è tutto il conseguente inquinamento dell'aria, sia delle navi che del traffico indotto. C'è un problema di dragaggi enormi che devono essere fatti, perché oggi, se a Fiumicino non si è mai sviluppata una portualità commerciale, c'è un motivo, è che quei luoghi non sono adatti alle grandi profondità, cioè non c'è il pescaggio, quindi devono essere fatti 3 milioni di metri cubi di dragaggio, vuol dire circa 3-4 volte il volume del Colosseo. In sabbie che sono state analizzate dai primi carotaggi è venuto fuori che in parte di questi campioni ci sono metalli pesanti, tra cui mercurio, quindi cioè andare a smuovere quelle sabbie è anche questo un rischio, un danno ambientale per tutta la costa del litorale romano. Poi i promotori con queste sabbie una parte ci vorrebbero fare i rifacimenti delle spiagge di Focene e Fregene, quindi immaginiamoci che un domani queste sabbie possono essere diciamo sotto i nostri asciugamani, sotto i nostri piedi quando andiamo in spiaggia, quindi è una vera e propria follia.
Sì, poi parliamo di dragaggi continui perché comunque il Tevere porta sempre più sedimenti, sì. E quindi i dragaggi dovrebbero avvenire in continuazione, quindi queste sabbie sarebbero ancora più inquinate man mano che andrà avanti il tempo dalle navi da crociere stesse.
Guarda, questa roba qui ce la insegna la storia, cioè i romani già al tempo degli antichi romani i porti imperiali di Traiano e Claudio si insabbiavano continuamente, tant'è vero che lo stesso Traiano andava a costruire un porto a Civitavecchia. È un luogo inadatto perché il Tevere è un fiume che apporta una grande quantità di detriti, quindi se noi facciamo dei grandi scavi proprio alla foce del Tevere, le sabbie che escono, i detriti che escono dalla foce vanno a finire in questa buca gigantesca che deve essere realizzata. Quindi come dici tu, il dragaggio dovrà essere continuativo, quindi è un impatto ambientale su tutto l'ecosistema della foce veramente devastante.
Va bene, senti, sì. Allora spieghiamo un po' ascoltatrici e ascoltatori perché ne stiamo parlando oggi, qual è la notizia del giorno?
La notizia di oggi è che nell'ambito della procedura di valutazione impatto ambientale che si sta eseguendo presso il Ministero dell'Ambiente, è stato emesso un primo parere favorevole. È un parere di una commissione tecnica all'interno del Ministero dell'Ambiente che fa una valutazione dal punto di vista ambientale. Purtroppo in Italia non esistono delle leggi perentorie e chiare che dicono certi tipi di opera non si possono fare. Per cui il parere è favorevole, ma ci sono numerose prescrizioni al progetto, per cui prima di andare diciamo all'apertura del cantiere, cioè in fase di progettazione esecutiva, devono essere fatte rispettate tutta una serie di prescrizioni. Poi ce ne sono altre che riguardano proprio il monitoraggio in fase di cantiere e in fase di esercizio, tra cui quello di diciamo creare un sistema di monitoraggio proprio per l'aspetto dell'inquinamento dell'aria per scongiurare le diciamo patologie respiratori come ci sono in tante realtà portuali, no? Tra cui molte sono molto gravi come patologie respiratorie. Quindi inquinamento dell'aria, c'è una prescrizione sulla necessità di realizzare un collegamento intermodale, quindi far raggiungere con la ferrovia l'aria dove dovrebbe nascere il porto, quindi tante prescrizioni, nessuna di queste è invalidanti, però non sono nemmeno diciamo così tanto leggere da sostenere per i promotori. Poi a questo primo parere della commissione tecnica dovrà seguire
spieghiamo che non è una valutazione di impatto ambientale, quindi chiariamo questa cosa perché molti giornali già stanno parlando di VIA.
Esatto, in realtà questo è un primo parere all'interno della commissione della procedura di VIA, poi dovrà seguire un analogo parere di una commissione tecnica del Ministero della Cultura, perché il Ministero della Cultura sovrintende gli aspetti paesaggistici e qui già il Ministero della Cultura ha fatto trapelare che il suo parere sarà un parere negativo, perché diciamo, il piano paesaggistico regionale, che è appunto monitorato e controllato dal Ministero della Cultura, stabilisce che nell'area di Foce non ci possono essere strutture di quel tipo, quindi c'è una serie di vincoli paesaggistici molto rigorosi, per cui difficilmente potrà essere trovato un escamotage o un aggiramento della normativa. Per cui una volta emessi entrambi i pareri delle commissioni tecniche, il Ministero dell'Ambiente dovrà emettere un decreto finale e quello sarà il parere di VIA definitivo. In caso di pareri contrastanti, come sembra si stia configurando la situazione, il governo può avogare a sé la procedura e dare un parere. che aggira eventualmente i pareri negativi, il parere negativo del Ministero della Cultura. Quindi è una fase in itinere, un'istruttoria ancora lunga. Il parere del MIC, del Ministero della Cultura, è atteso da diversi mesi e non esce fuori, non viene pubblicato, perché ci sono seri problemi. Quindi, una volta emesso il decreto del Ministero dell'Ambiente, poi c'è da fare tutta la conferenza dei servizi, che è un iter ancora molto lungo, per cui il cantiere semmai si aprirà fra diversi anni. Al momento c'è questa prima notizia che è uscita sulla Repubblica di oggi, che dà un segnale un po' distorsivo, perché sembra che il parere della VIA sia stato emesso, il VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, sia stato emesso. In realtà non è così, è un pezzo di quella procedura, ma la procedura andrà avanti ancora un po', insomma.
Senti, a noi ci sembra che quotidiani come Il Messaggero e Repubblica, sulla vicenda del porto di Fiumicino, sulla vicenda dello stadio della Roma, sulla vicenda dell'inceneritore a Santa Palomba, applicano la stessa strategia, inventano notizie per distorcere il piano amministrativo reale, perché devono sostenere la giunta Gualtieri nelle scellerate scelte che portano avanti e che i poteri commissariali gli hanno concesso. È una strategia che si ripete uguale in tutti e tre i casi, se ti possiamo consolare.
Sì, diciamo che queste grandi opere che hai citato in comune hanno la stessa, diciamo così, le stesse caratteristiche, diciamo, dal punto di vista del modello di governance, dove c'è un potere politico che decide sulla base di grandissimi interessi economici di soggetti privati, che decidono senza fare un dibattito pubblico, senza fare un confronto col territorio. Questo è un elemento comune a tutte queste iniziative. Quindi hanno deciso, vanno avanti sulla loro strada senza, diciamo, aver fatto un confronto e senza valutare anche le opportunità alternative, perché se nel nostro caso del progetto di Fiumicino si voleva dare una soluzione integrativa all'attuale portualità di Civitavecchia, le soluzioni potevano essere trovate. Tieni conto che a meno di 2 chilometri di distanza, dove la Royal Caribbean vorrebbe fare il proprio porto privato, c'è l'autorità portuale che sta costruendo un altro porto, quindi completa cementificazione della foce del Tevere, cioè le due foci verranno cementificate con grandi opere portuali che sono in contrasto tra loro perché sono interessi divergenti, e questa è una vera e propria follia. Chi ha deciso di fare questo progetto? Ci sono cordate politiche trasversali che sono trasversali ai vari partiti, alle forze di governo, tant'è vero che Gualtieri, a cui noi chiediamo continuamente di revocare il progetto e stralciarlo dal decreto Giubileo, è commissario governativo e quindi applica i piani voluti dal governo di centrodestra. Quindi c'è questa trasversalità che crea, diciamo, una commistione tra potere politico e potere imprenditoriale, potere economico, senza dialogare con i territori. Quindi questi sono gli elementi comuni di queste tre grandi opere che hai citato.
Senti, se non hai altri aggiornamenti oppure iniziative da pubblicizzare, noi insomma ti ringraziamo per questo intervento.
No, io guarda, voglio semplicemente dire che prima di cantare vittoria su questo progetto c'è molta strada da fare. Noi siamo un comitato che riunisce circa 40 associazioni del litorale romano, collaboriamo con molte associazioni anche di Roma che seguono le opere del Giubileo, gli effetti dell'iperturismo, di cui questa questione del crocierismo è un di cui dell'iperturismo, perché porta un turismo a Roma di bassa qualità, e molte città portuali se ne stanno accorgendo e stanno provvedendo a correre ai ripari. Città come Amsterdam, Barcellona, Malaga stanno respingendo le navi da crociere, stanno allontanando le navi da crociere, perché alla fine hanno capito che gli effetti positivi sull'economia del territorio non ci sono, i guadagni sono solo per le compagnie di crociera. Quindi Roma su questo arriva in ritardo si sta spingendo per una soluzione che ancora una volta, come per esempio per la questione dell'inceneritore, è fuori tempo massimo, lasciami dire. Quindi è un progetto che creerà più problemi che opportunità al territorio di Fiumicino, ma soprattutto alla capitale di Roma. Quindi attenzione, anche l'opinione pubblica di Roma deve interessarsi allo sviluppo di questa vicenda. Noi facciamo la nostra parte nel creare trasparenza e dibattito laddove questo dibattito non c'è stato, non lo si vuole fare.
Va bene, senti, se avrete in futuro iniziative, manifestazioni, insomma presidi al Campidoglio, qualunque cosa vogliate pubblicizzare, comunque questi microfoni sono sempre aperti.
Grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te. Grazie.
Buonasera.
Buona serata.
E allora andiamo a chiudere la corrispondenza, mettiamo una traccia e proviamo a metterci in collegamento con Guidonia per aggiornamenti sul TMB dell'inviolata di Guidonia, che incredibilmente è stato e fortunatamente di nuovo fermato da una sentenza dei tribunali e insomma ci racconteranno bene cosa è successo.
entriamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo in contatto con un compagno di Guidonia, pronto, ci senti?
Sì, perfettamente.
Sì, ciao, buonasera.
Un saluto a voi e a tutte le persone in ascolto, ovviamente.
Senti, prima parlavamo del porto crocieristico di Fiumicino, un progetto che ricade nell'ambito, però è solo un progetto dei poteri commissariali del Giubileo. Invece noi ci spostiamo a parlare di un impianto che è strategico per quello che riguarda lo smaltimento dei rifiuti della città di Roma proprio in questi giorni di Giubileo, no? Una cosa che deve essere costruita, che è il TMB di Guidonia e della sua allucinante storia amministrativa questa scorsa settimana ha visto fortunatamente un nuovo stop. Se ci puoi insomma fare un aggiornamento su questa nuova vittoria.
Sì, questo stop speriamo che sia definitivo. Comunque l'amore, diciamo, di rifiuti che l'AMA porta da Roma all'impianto TMB di Ferroni, costruito una decina di anni fa all'Inviolata di Guidonia, in mezzo al noto parco regionale dell'Inviolata, e del volume di rifiuti è di circa un decimo di quelli prodotti da Roma, quindi non è enorme come volume, ma è importante. Tant'è vero che immediatamente l'AMA, dopo che ha saputo che il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato ragione alle associazioni nel loro ricorso e ha invalidato, ha annullato tutte le determine regionali, tutte quante le delibere che erano state fatte a favore dell'impianto, a favore di Ambiente Guidonia, che gestisce l'impianto per il gruppo Ceroni, l'AMA ha immediatamente detto: ah, non ci sono problemi perché abbiamo delle alternative. Le alternative sono, naturalmente, l'hanno detto subito, sono Amsterdam e altre città in giro per l'Europa e per l'Italia del Nord. E questo significa anche che i costi, ovviamente, andare, portare i camion a Guidonia c'è un costo, portare i camion ad Amsterdam c'è un altro costo. I costi saranno bellamente addossati sempre agli utenti, sempre ai cittadini romani. I costi ambientali, ovviamente, sui costi ambientali siamo, per quello che riguarda Guidonia, siamo ben contenti che non ci siano più questi 70 circa camion al giorno che portano l'immondizia romana all'impianto dell'Inviolata, però ovviamente poi si parla di costi ambientali che, visto che vengono portate le immondizie, vengono portate con i camion, costi ambientali in giro per l'Europa saranno altissimi. Porteranno ancora una volta a incrementare la nocività che già c'è in giro per l'Europa, perché il trasporto è su gomma. Questi ancora continuano a fare queste cose, senza commento. Invece quello di cui volevo parlare brevemente è il fatto che l'8 gennaio è stata pubblicata la sentenza del 13 dicembre scorso da parte del TAR del Lazio. Questa sentenza dice chiaro e tondo che tutto il procedimento messo su dalla Regione Lazio negli ultimi anni è stato un procedimento che va annullato perché è fuori norma. È un procedimento che non ha niente a che fare con gli ordinamenti e in particolare con il DLGS 152 del 2006, che è quello, il testo unico che regola le leggi sull'ambiente. Quindi questa sentenza del TAR blocca completamente, perché viene a mancare l'AIA, viene a mancare l'autorizzazione integrata ambientale all'impianto, e quindi questa sentenza l'attività dell'impianto. Tant'è vero che Ambiente Guidonia ha immediatamente, il 9 stesso, ha immediatamente detto noi non possiamo più tenere aperto l'impianto e quindi lo dichiariamo chiuso.
Senti,
questa è la situazione.
Senti, ma Ambiente Guidonia, l'AMA, la città metropolitana possono fare un ricorso al Consiglio di Stato per, per recuperare questo?
Ma come avevamo già detto un mese fa, quando era uscita un'altra sentenza del Consiglio di Stato in questo caso, che riguardava tutte le determine regionali degli anni tra il 2015 e il 2020, le aveva annullate sempre perché erano delle determine completamente illegittime. Sulla scorta di questo, di quanto già deciso dal Consiglio di Stato a ottobre scorso, l'eventuale ricorso di nuovo al Consiglio di Stato da parte di Ambiente Guidonia o di Gualtieri o della Regione non sarebbe neanche tenuto in considerazione, in quanto la sentenza del Consiglio di Stato di ottobre scorso ha bloccato già le ragioni per fare un ulteriore ricorso sempre al Consiglio di Stato. Cioè un secondo ricorso al Consiglio di Stato contro delle decisioni dello stesso Consiglio di Stato è improponibile, per non dire inammissibile, e andrebbe a cozzare contro, cioè un giudice contro l'altro, ma non di livello diverso, ma dello stesso livello, il che non si è mai visto, insomma, il Consiglio di Stato che giudica sbagliata la sentenza di un'altra sentenza di Consiglio di Stato, ecco.
Bene, questo è un quanto. Elemento interessante e sicuramente vi permetterà, insomma, di tenere botta ancora meglio rispetto a questa vicenda che ha avuto una quantità di forzature amministrative e politiche non senza precedenti, qui però insomma molto significative. Già solo il fatto di permettere a Maglio Cerroni, dopo che gli impianti di trattamento di Macalgrotta sono andati a fuoco, di continuare il suo business con l'impianto di Guidonia è tutto dire, cioè il premio per un disastro come quello di Guidonia è aprire un altro posto da un'altra parte, e quindi già secondo me questo bastava, però insomma adesso siamo a un punto un po' più, cioè un gol per i comitati.
Sì, più che altro perché i nodi sono venuti a pettine e noi stiamo aspettando questo momento da 15 anni, perché la primitiva, l'originaria autorizzazione del 2010 all'impianto TMB. Nel 2010 la Regione Lazio ha deciso di dare questa autorizzazione a Cerroni per costruire un impianto all'inviolata di Guidonia. Questo impianto naturalmente aveva bisogno di una via e di un'AIA, cioè di una valutazione di impatto ambientale, di un'autorizzazione integrata ambientale conseguente, no, alla via. Questa autorizzazione del 2010, guarda caso, non riportava il parere obbligatorio e vincolante della sovrintendenza paesaggistica e archeologica. Se ne sono fregati, cioè non l'hanno chiesto, ovviamente la sovrintendenza non l'ha dato il parere perché non le è stato chiesto, manco sapeva che ci stava questa cosa in corso. Comunque, la mancanza di questo parere paesaggistico, che è obbligatorio perché l'impianto sta all'interno di una zona vincolata, la mancanza di questo parere naturalmente ha fatto scatenare da una parte la sovrintendenza e noi, che abbiamo cominciato a fare ricorsi, e dall'altra la Regione Lazio ha cercato di mettere sotto la sabbia, ha cercato di fregarsene di questo parere, della mancanza di questo parere. Tant'è vero che nel 2015 la signora Flaminia Tositi, nota dirigente della Regione Lazio, finita agli arresti. La Flaminia Tosini ha detto, se ne accorta nel 2015, visti i nostri ricorsi continui e le nostre battaglie insieme alla sovrintendenza, la signora Tosini si è accorta nel 2015 che bisognava regolarizzare, ha chiamato lei, l'AIA che era stata concessa in modo irregolare. Ora, non si può regolarizzare un'AIA perché bisogna ricominciare tutto quanto da capo. Per non ricominciare tutto da capo hanno fatto una specie di sanatoria che non è contemplata dalla legge. Quindi dal 2015 in poi la Regione Lazio ha cercato di sanare la situazione irregolare e ha continuato, per esempio nel 2020, a dare una nuova AIA, perché era scaduta quella precedente, e cercando di sanare la situazione in modo
irregolare,
illegittimo, proprio. Non si può sanare una cosa, bisogna ricominciare l'iter da capo.
Sanare una cosa irregolare con procedure irregolari.
È pazzesco, è per questo infatti che prima il Consiglio di Stato, poi c'è stata questa sentenza ultima del TAR, hanno detto, ma questi sono impazziti, hanno detto proprio delle cose, cioè è dal 2010, ha detto il TAR, è dal 2010 che si sta cercando di portare avanti una procedura completamente illegittima. Pensate che all'interno di questa procedura c'è stato anche il parere reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, chiamato in ballo, la Presidenza chiamata in ballo proprio dalla Tosini, per dirimere la diatriba che c'era in corso tra la Regione Lazio stessa e la Sovrintendenza, che continuava a dire che era tutto irregolare. Per dirimere questo contenzioso è stato chiamato in ballo il DICA della Presidenza del Consiglio. Il DICA è il Dipartimento per il Contrasto Amministrativo, e con una delibera firmata da Gentiloni, pensate bene,
governo Renzi, mi pare,
Paolo Gentiloni. Con una delibera firmata da Paolo Gentiloni, che in gioventù è stato dell'MLS, se ben ricordate, e con la delibera di Paolo Gentiloni è stato deciso di proseguire il procedimento iniziato dalla Tosini, e questo ha fatto scaturire poi l'AIA del 2020, che è stata concessa in modo appunto illegittimo. Adesso finalmente l'AIA del 2020, con questa sentenza del TAR, è stata giudicata ed annullata, e così sono stati costretti a chiudere i battenti. Tra l'altro noi siamo riusciti anche a fare altre cose, no? Come ben noto, siamo riusciti a far sanzionare Ambiente Guidonia di Ferroni, perché è stata riconosciuta come una delle tante aziende ceroniane che sono state attinte, che sono state raggiunte dall'interdittiva antimafia, l'interdittiva perizia, per cui è stata commissariata con quei due noti personaggi di cui abbiamo parlato altre volte, cioè la signora Augusta Iannini in Vespa e il signor Tiziano Nessi, nomen omen. Comunque questi personaggi nominati dalla prefettura, e in particolare dal prefetto che c'era nel 2022, il prefetto allora era il signor Matteo Piantedosi.
Mi fai bene a ricordare questa vicenda, perché è un altro tassello scandaloso.
Questi
dei tanti
nomi. I nomi sono importanti, perché posso soltanto dire, ecco, un'altra cosa che fa capire quanto è importante anche questa vicenda, che per Malagrotta o per Albano o per Latina o per altri posti sono stati commissariate le aziende di Ferroni, come sappiamo, ma al posto dei dirigenti di queste aziende messi da Ceroni sono stati messi dalla prefettura degli altri personaggi, che sono degli avvocati, illustri sconosciuti, addirittura anche dei militari, come è successo nel caso anche di Malagrotta, no? Ma sono personaggi semi sconosciuti. Nel caso di Guidonia, invece, il prefetto ha messo come commissari due personaggi che sono tutt'altro che sconosciuti. Una è un magistrato piuttosto noto, che è andata in pensione da poco tempo, e che la signora Vespa, e quindi stavo dicendo Vespa, insomma è ancora Vespa, in effetti è vero, ed è la moglie di Bruno Vespa ed è Augusta Giannini, e che non è un personaggio qualsiasi, ma la conosciamo anche come venditrice di vino insieme al marito nella fattoria che hanno in Puglia. E l'altro è Tiziano Onesti, il professor Tiziano Onesti, che è stato anche la D di Trenitalia, non è una cosa da poco, e lo è tuttora di un sacco di altre aziende. Tra l'altro Tiziano Onesti è anche diventato il presidente dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù.
Ah, ottimo.
Cioè, sono personaggi non di secondo piano.
No, vabbè, cercavano di blindare la gestione di quel posto, probabilmente.
Sì, ma insomma sono personaggi importanti, perché evidentemente fanno parte della lobby grossa di questi manager di Stato, che è sempre utile tenere, insomma, vicini alla vecchia.
Ah sì, soprattutto quando i manager non di Stato non possono operare, allora ci vogliono i manager di Stato collusi che ti portano i profitti a casa.
Sì, cioè nominare queste persone è importante, credo, perché insomma meno male ci siamo trovati tra i piedi, stranamente poi, perché rivedo che insomma di solito come commissari prefettizi vengono nominati dei semi sconosciuti avvocati o personaggi insomma non particolarmente noti alle cronache. Invece nel caso di Guidonia sono stati nominati due personaggi, adesso gli è stato appena rinnovato il contratto con la prefettura, pagato lautamente ovviamente dalla prefettura. Poi questi sono personaggi che poi sul territorio non ci stanno per niente, nel senso non è che li incontri qui.
Certo. Manco sanno come è fatto il capannone, probabilmente.
Assolutamente no. Tant'è vero che pensate che tutte le firme di tutti anti dal 2022 fino ad oggi, tutte le firme sui documenti di Ambiente Guidonia sono state tutte rilasciate da questi due, che erano appunto i commissari che dovevano firmare, sono state rilasciate da questi due senza apporre la firma fisicamente, ma facendo un copia e incolla con la prima firma che hanno messo. Poi per adesso tutti i documenti sono stati firmati con un copia e incolla.
Ah, vabbè, proprio cioè servivano due personaggi importanti di facciata che ricoprissero questi ruoli.
Con il massimo della noncuranza. Senti, invece avete iniziative in programma sul territorio oppure
sì,
per ora?
Sì, non abbiamo ancora il giorno, ma insomma stiamo cercando di organizzare una grossa iniziativa, che sia anche un momento di festa ovviamente, una grossa iniziativa probabilmente sarà al Teatro Imperiale, che è il teatro di Guidonia, che sta nella piazza del comune. È una grossa iniziativa che spero che riusciremo a terminare di organizzarla, non è facile, e in cui chiederemo anche poi un contributo, non soltanto con la presenza, ma anche un contributo economico, perché noi ci siamo svenati ovviamente per portare avanti questi ricorsi. Ci siamo svenati personalmente, ovviamente.
Va bene, allora quando sarà sicuramente facci sapere, insomma questi microfoni sono sempre aperti.
Ok, vi ringrazio.
Va bene, grazie mille a te.
Buona
a risentirci.
Un saluto a tutti, a tutte le persone, ciao.
Ciao. E quindi questa era l'ultima corrispondenza di oggi per quel che riguarda Impatto. Non sono venuti fuori grossi appuntamenti.
No, ne abbiamo uno per sabato 18 gennaio 2025 alle ore 16.30, via del Villaggio Ardiatino 16, assemblea pubblica su discarica, inquinamento delle falde e inceneritore. È un'assemblea pubblica in preparazione della manifestazione che ci sarà sotto gli uffici regionali in via Campo Romano alle 10.30 venerdì 24 gennaio. Magari ne riparleremo meglio la prossima settimana, però insomma sabato 18 alle 4.30 via del Villaggio Ardiatino 16, assemblea pubblica.
Va bene, noi vediamo fervere i preparativi per Good News dall'altra parte del vetro, quindi direi che per la trasmissione di Impatto di oggi è tutto. Abbiamo anche sforato di qualche minuto nonostante abbiamo iniziato in anticipo. Speriamo che sia di buon augurio per tutto il resto delle trasmissioni dell'anno, e quindi salutiamo ascoltatrici e ascoltatori che sono stati e state con noi, e un saluto speciale a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. E ora lasciamo